percorso è un circolo ARCI basato a Ballarò, che è un quartiere di Palermo, che diciamo, è un laboratorio, un punto di incontro per iniziative politiche e sociali a Palermo, e soprattutto di stampo antirazzista, ma anche diciamo, il supporto di quartiere e con ecologista e con altre tematiche, che affronta una serie di altre tematiche importanti per il territorio. All'interno del collettivo c'è uno sportello, lo sportello San Papier, che dal 2016 apre uno spazio per un incontro, uno spazio di confronto, di supporto sociolegale per le persone del quartiere, in particolare per le persone straniere che si sono rivolte allo sportello, e all'interno appunto ci sono attivisti che offrono operatrici sociali, avvocate, mediatrici, mediatori culturali, che offrono un supporto alle persone che entrano. E all'interno appunto del contesto dello sportello e del collettivo poi seguiamo una serie di altre iniziative e progetti, tra cui per esempio c'è uno sportello mobile che per gli ultimi 4 anni è andato a Campobello, ai campi, agli insediamenti informali di Campobello, di Mazara e Castelvetrano, per creare percorsi di fuoriuscita volontari graduali dal ghetto per le persone che ci vivevano. Oltre a questo poi c'è per esempio il progetto Dal Mare al Carcere, che si occupa appunto di supporto sociolegale dall'esterno alle persone detenute per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, ma si occupa anche di denuncia e di lavoro politico riguardo questa criminalizzazione sistematica che ha avuto luogo in Italia, ma anche in altri paesi europei, riguardo alle persone accusate di aver condotto le imbarcazioni attraverso il Mediterraneo, quindi i cosiddetti scafisti.
Ti vorrei chiedere un attimo di inoltrarci, diciamo, nell'argomento poi base della chiamata, quindi la criminalizzazione delle persone che arrivano, sia, diciamo, secondo me forse c'è anche a distinguere tra una criminalizzazione di base e una criminalizzazione per quanto riguarda invece quelle persone che vengono, inquisite come scafisti.
Sicuramente, allora, la libertà di movimento è criminalizzata in generale, è criminalizzato arrivare senza i giusti documenti, come è criminalizzato fare nuovamente ingresso in Italia senza questi documenti, ed è criminalizzata una serie di altre attività che vanno intorno al movimento delle persone, con l'intenzione di deterrere, cioè con un'intenzione deterrente innanzitutto, quindi con l'intenzione di scoraggiare il movimento attraverso gli attraversamenti del Mediterraneo, diciamo un'intenzione rivelatasi nel corso degli anni totalmente fallimentare, e allo stesso tempo un'intenzione e un'utilità simbolica c'è, cioè, dietro questa criminalizzazione, perché nel momento in cui diciamo, lo Stato italiano può additare un responsabile per le morti, le violenze e tutte le situazioni di pericolo estremo che avvengono durante l'attraversamento del Mediterraneo, è sicuramente utile per distogliere l'attenzione dalle violenze che sono il risultato diretto delle politiche europee e italiane in primis, essenzialmente. Quindi è molto conveniente a livello simbolico trovare una persona responsabile per questa violenza che non siano le politiche italiane ed europee.
Sì, peraltro le politiche europee stanno anche cambiando. Abbiamo visto come, diciamo, con il governo Meloni si è cercato un dialogo con l'Europa che però, come dire, facesse prevalere la parte italiana in un certo modo. Di recente si è parlato di questa nuova possibilità nella gestione dei flussi migratori, per cui i migranti diventerebbero di fatto delle sorte di pacchi da mandare da un paese all'altro. Se non vuoi tenere una persona migrante, allora paghi 20.000 euro, altrimenti te la tieni nel tuo paese. Insomma, si è proprio assistito un vero e proprio dibattito di scambio poi di queste persone, che secondo me è una mercificazione davvero terrificante, sì. Forse il gradino più basso di quella, sì, che poi alla fine è proprio la criminalizzazione delle persone, perché in questo caso peraltro si parlerebbe solo delle persone che hanno effettivamente qualche documento in regola, senza nemmeno considerare naturalmente quelle che vengono considerate clandestine.
Sì, allora, oltre a essere appunto questi fatti europei che sono stati, diciamo, sono stati pubblicati di recente, oltre a essere appunto, come dici, una mercificazione, no? Veramente schifosa, delle persone che arrivano, sono anche, diciamo, in realtà un simbolo proprio del fallimento poi nella pratica delle politiche della Meloni di negoziare in realtà con l'Europa, perché di fatto questo è il risultato del fallimento del sistema di solidarietà che si doveva creare tra i paesi per la riduzione, tra virgolette, anche se appunto è una parola terribile, no? Delle persone migranti che arrivavano. Siccome gli stati non sono stati disposti ad offrire questa riduzione, ma anche nel corso degli anni l'abbiamo visto fallire, anche con il progetto delle ASO, si è arrivata a questo compromesso becero di dare soldi in cambio della mancanza di solidarietà, essenzialmente, che la chiamano solidarietà, in realtà gestione forse più ridistributiva dei flussi, ma sempre statale, insomma. Di fatto poi in realtà quello che non è cambiato è il regolamento di Dublino, che è alla base proprio dei problemi che poi si vengono ad affrontare, che vedono gli stati costieri come i principali poi responsabili delle persone che arrivano e fanno richiesta d'asilo. Il problema del regolamento di Dublino è stato discusso nel corso degli anni, è stato approvato da governi di destra quanto di sinistra a seguito di pressioni continue da parte dell'Europa, e quest'ultimo patto europeo suggella in maniera finale il fallimento proprio dei tentativi della destra in primis, della Meloni in questa istanza di riformare il regolamento di Dublino, e questi sono i risultati di un compromesso inutile che non ha nemmeno senso nella pratica di quello che si discute, che la destra post-fascista si propone di fare anche nella discussione con l'Europa.
Diciamo, una piccola curiosità è quella di come vengono individuate le persone, come dire, modello per essere poi processate come scafisti, perché abbiamo visto di recente con il caso del naufragio in Grecia come le autorità si sono subito attivate per trovare 30 persone da indagare in modo da, come dire, trovare un capro espiatorio perfetto, ma ci stiamo chiedendo com'è che delle persone, come dire, sono preferibili rispetto ad altre per ricoprire questo posto.
Le persone che arrivano e vengono criminalizzate sono accusate di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Questo articolo poi viene riflettuto anche nelle direttive europee sul favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, quindi si ripropongono in maniera diversa in diversi paesi. In Italia costituisce l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, un articolo che è stato emesso, che è stato pubblicato proprio nel 1998, proprio con la pubblicazione del testo unico, quindi prima ancora delle direttive europee. Quello che succede quando una persona viene criminalizzata è che essenzialmente al momento dello sbarco iniziano immediatamente le indagini, e c'è appunto una forte pressione sulle autorità per individuare i cosiddetti scafisti. Quindi, che noi ci preferiamo chiamare capitani perché è un termine meno demonizzato nei media ed è anche un termine che le persone con cui siamo in contatto, con cui lavoriamo, spesso preferiscono usare per descrivere le proprie azioni in questo contesto. Queste persone vengono fermate praticamente quasi sempre allo sbarco o comunque poco dopo, a seguito dell'intervista di alcune persone, di alcuni passeggeri che vengono individuati, che poi indicano chi ha condotto l'imbarcazione, ma anche per esempio chi ha tenuto il GPS o chi ha distribuito, chi ha svolto qualche funzione sulla barca, anche distribuire una bottiglia d'acqua può essere criminalizzabile in questo senso. Anche perché il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, l'articolo 12 è volutamente molto vago in questo senso. Ci sono tendenze a seconda dei momenti storici. Possiamo dire che adesso nel report trimestrale che stiamo per pubblicare possiamo già premettere che per questi primi 6 mesi sulla rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia le persone della nazionalità più fermata sono state egiziane. Ma c'è stato anche, per esempio, una crescita della criminalizzazione lungo la rotta Ionica. Questa rotta appunto parte dalla Turchia e in questo momento individua le autorità in Calabria e soprattutto stanno individuando piuttosto persone di nazionalità dell'Asia centrale. È interessante questo perché, per esempio, prima dello scoppio del conflitto ucraino, per esempio, erano molte le persone ucraine invece che venivano criminalizzate all'arrivo. Poi cambiano anche, diciamo, delle dinamiche, cambiano degli equilibri anche geopolitici e a parte che adesso gli ucraini possono arrivare legalmente e in sicurezza. Però insomma, poi questo poi ha un impatto sulle nazionalità delle persone che vengono criminalizzate. Adesso anche col cambiamento delle rotte e con i pregiudizi che le autorità possono avere in questo senso. Ma anche, per esempio, no, può succedere che ci sono stati dei conflitti a bordo dell'imbarcazione e le persone della minoranza etnica che non viene interrogata sono poi le persone che vengono additate, no, da quelli che poi vengono presi come testimoni, anche perché le autorità in realtà fermano 2-3 persone per fargli delle domande, per fargli indicare chi ha guidato l'imbarcazione. I testimoni poi danno queste insomma informazioni, a volte di incidente probatorio, ma in generale si rendono reperibili poi per il processo. Quindi sono testimonianze prese in maniera generalmente sommaria.
Quindi il ruolo diciamo delle persone che vengono imputate, criminalizzate in questo senso non è quindi estremamente definito, si tratta di persone che in qualche modo, se effettivamente hanno fatto queste cose, hanno semplicemente agito nel tentare di portare la barca a terra senza condannare a morte certa le persone che ci sono a bordo.
Sì, ci sono tantissime situazioni che si vengono a creare nel momento dell'attraversamento, cambiano anche a seconda della rotta. Ci sono tantissime storie, tantissime situazioni che possono portare una persona a guidare un'imbarcazione e le persone che vengono criminalizzate hanno età, generi, livelli di istruzione, nazionalità, storie di vita completamente diverse, hanno veramente solo in comune il fatto che sono state individuate per aver condotto queste imbarcazioni. E, può succedere che, per esempio, una persona l'imbarcazione si trova in mezzo al mare, il mare diventa mosso, la situazione diventa pericolosa, non c'è nessuno che si mette alla guida e la persona si alza e prende responsabilità per portare le persone in salvo. Ma può succedere anche che la persona sia forzata alla partenza già con una pistola puntata alla testa, o può essere che la persona sia stata anche le sia stato anche dato, diciamo, la possibilità di fare il viaggio gratis, quindi non pagare il biglietto in cambio, no, del condurre l'imbarcazione. Questo, per esempio, no, cioè, mi sembra poi un reato di povertà, no? Una persona che magari non se lo può permettere, allora accetta e poi si prende un rischio che magari nemmeno si rende conto di stare affrontando poi al momento dell'arrivo in Italia. Ma poi c'è anche chi viene pagato o chi si organizza in maniera basilare per chi si auto-organizza per portare le imbarcazioni, cioè ci sono veramente tantissime situazioni, no, che portano a questo risultato, anche perché per arrivare qualcuno deve per forza guidare l'imbarcazione, non c'è nessun altro modo per arrivare in Europa se non attraversare il mare in queste condizioni disastrose, per cui in un modo o nell'altro si trova sempre comunque una persona o più persone che poi facciano questo tipo di lavoro. Allora, appunto, sono tante le storie di vita che portano a condurre l'imbarcazione, ma quello che è importante è che l'Italia e l'Europa non dovrebbero criminalizzare le persone per aver aiutato se stesse e altri ad attraversare la frontiera. Il problema è proprio l'articolo di legge che criminalizza l'attraversamento della frontiera e il favoreggiamento dell'attraversamento della frontiera. Quindi è un problema proprio politico dell'Italia e dell'Europa, che deve smettere appunto di utilizzare le persone che migrano, che si affrontano questi rischi come capro espiatorio per le proprie politiche. E questo appunto non stiamo prendendo in considerazione le violenze che avvengono, che sicuramente avvengono su moltissime rotte migratorie verso l'Europa. Quello che stiamo prendendo in considerazione sono le politiche che le producono e i risultati di queste politiche sulla pelle delle persone in movimento. La Sicilia vede tantissimi risultati, no, di alcune politiche migratorie. Alcuni sono più sotto i riflettori di altri. Ma vorrei prendere un momento anche per parlare dello sgombero dell'ex cementificio a Campobello di Mazara e a Castelvetrano, degli eventi informali delle persone che vivevano lì e che fanno lavoro bracciantile durante le stagioni. Noi abbiamo appunto le operatrici e gli operatori dello sportello mobile che vanno lì regolarmente da 4 anni, e quindi hanno questo modo anche di osservare quello che è successo e di essere in contatto, no, con le persone che hanno subito lo sgombero. Lo sgombero dell'ex cementificio è avvenuto il 24 maggio. Questo insediamento informale si trovava appunto tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. Le persone sono state sgomberate all'alba senza alcun preavviso e senza alcuna alternativa. E sono state messe in strada in una situazione completamente di violenza e di assoluta mancanza di considerazione appunto di alternative possibili, abitative e sociali per la fuoriuscita dal ghetto. L'unica alternativa che è stata data in quel momento era stata solo alle persone che avevano documenti, quindi titolo di soggiorno, è stato di mettersi nei container donati dall'UNHCR per questo insediamento formale che era stato messo su per i lavoratori stagionali e gestito dalla Croce Rossa a Fontane d'Oro. Circa metà quindi delle persone che sono state sgomberate hanno trovato temporaneamente alloggio lì. Se non che appunto poi è arrivato un secondo ordine di sgombero che ha visto cacciare queste persone una seconda volta senza nemmeno l'idea di chiamare assistenti sociali o qualsiasi tipo di associazione che è stata attiva sul territorio per anni per cercare di mediare o almeno di far presente alcune criticità. E diciamo questo è stato fatto tutto sotto la narrativa che gli spazi che venivano abitati dalle persone che abitavano questi insediamenti per tutto l'anno e non solo durante le stagioni erano piazze di spaccio e quindi diciamo ragionamenti, narrazioni criminalizzanti e anche disumanizzanti di queste persone. Ironicamente poi queste persone sono state sgomberate per far posto a dei lavori per questo campo formale che dovrà essere poi riaperto nell'autunno al momento dell'apertura della stagione, sempre per i lavoratori bracciantili e sempre appunto gestito secondo le logiche di un ghetto, che sono logiche che sono state riprodotte in forma istituzionale già accessibile prima. E che vogliono essere riprodotte sempre più frequentemente, proposte come modelli risolutivi della di fatto ghettizzazione dei lavoratori stagionali in Italia, in diverse regioni d'Italia. Ed è appunto estremamente ironica, diciamo, l'idea che queste persone abbiano dovuto far spazio a costruzione per l'insediamento che doveva ospitare quelle stesse persone nel momento in cui invece devono lavorare. Comunque, per ogni insediamento formale che si stabilisce, con le regole per l'entrata, con il controllo dei documenti al cancello e con le ronde della polizia e dei carabinieri, ogni tot si comunque stabilisce anche un insediamento informale al di fuori, e le persone, soprattutto a seguito di queste nuove politiche che escludono sempre più persone, centinaia di migliaia di persone dall'accesso alla protezione speciale, per esempio, renderà ancora più grande il numero di persone che poi dovranno rivolgersi a economie informali. Quindi si parla tanto di contrasto al caporalato nella narrazione dell'istituzionalizzazione delle soluzioni abitative in termini di campi e di ghetti, ma non si parla appunto del fatto che questo sta producendo soltanto più situazioni di disagio e non sta affatto risolvendo il problema.
Perfetto, grazie. E a risentirci, spero presto. Sicuramente rimando anche all'uscita del trimestrale, che, come ci hai detto, sarà a breve.
Sì, perfetto, va bene.
Grazie mille,
arrivederci.